Sono, come ha detto, come è già stato detto, io sono un coordinatore per l'area nord di Compassion, che è un'organizzazione missionaria presente in 25 paesi, ma voi la conoscete molto bene, anzi sono anche qua in questo momento per dirvi grazie per quello che fate, per questi 7 bambini sostenuti a distanza. Ma prima di parlare di Compassion vorrei condividere con voi molto brevemente la parola del Signore, perché questa è principalmente la ragione per la quale ci troviamo. Vorrei che potessimo prendere insieme Matteo capitolo 20, dall'1 al 16, leggeremo questa mattina, quindi ripeto, Matteo, Vangelo di Matteo al capitolo 20, dal verso 1 al verso 16. Apro le mie note. Il regno dei cieli, grazie, è simile a un padrone di casa il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare nella sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ovvero verso le 9 del mattino, e ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna e io vi darò quello che è giusto. Ed essi andarono. Poi uscì di nuovo verso l'ora sesta, le 12 del mattino, e verso l'ora nona, le 3 del pomeriggio, e fece lo stesso. Uscì di nuovo verso l'undicesima e ne trovò altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qua tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti i primi, scusate, allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro. Vennero quelli i primi e pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano e contro il padrone dicendo: ma questi ultimi hanno lavorato una sola ora e tu li stai retribuendo come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata, sofferto il caldo? Ma egli rispondendo disse loro: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di cattivo occhio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi. Vorrei iniziare una breve riflessione su questa parabola partendo proprio dall'ultimo versetto. I primi saranno ultimi e ultimi saranno i primi. E spesso noi identifichiamo questo passaggio, questo singolo versetto, come la chiave di lettura di tutta questa esposizione, di questa parabola, di questo racconto. Tra l'altro, questo versetto è così importante per Matteo che lo mette anche alla fine del capitolo 19. Infatti, se andate al capitolo 19, l'ultimissimo versetto, c'è un altro racconto, un'altra situazione, ma c'è la medesima espressione. Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi. Questa espressione è così famosa che è entrata anche nel nostro linguaggio comune. Non so se vi è mai capitato di dire: beati gli ultimi se i primi sono onesti, storpiandone un po' il senso, cambiandone un po' il significato, ma questa espressione è diventata ovviamente linguaggio comune, espressione comune di un ribaltamento futuro di situazioni, quindi in un aspetto trascendente, quando saremo in cielo, chi ha sofferto gioirà e chi ha gioito qua su questa terra soffrirà, esattamente un po' come il vostro conregionale Dante con la regola del contrappasso nei canti dell'Apocalisse, quindi chi aveva ricevuto, Apocalisse scusate, inferno, lapsus insomma, dovuto al mestiere pastorale. Dove in qualche maniera la regola era chi aveva ricevuto qualcosa di bene avrà qualcosa di esattamente opposto nella vita futura e viceversa. Ma la domanda è se questa chiave di lettura è veramente significativa nell'ottica del Vangelo. E noi, tra l'altro, leggendo le parabole, spesso le interpretiamo come racconti, racconti allegorici, che vogliono dare un significato, verissimo. Ma non ci rendiamo conto come le parabole, molte parabole, abbiano al suo interno degli aspetti scandalosi. E molte volte le parabole non erano semplicemente raccontini, favolette, con una morale di fondo, ma dovevano scuotere profondamente l'uditore. E questa parabola è molto scandalosa. Questa parabola ha degli elementi che, se noi li analizziamo nel dettaglio, c'è da dirsi: ma è veramente questo quello che interpreta Gesù? Già noto la loro preoccupazione. Ma vi vorrei portare alla riflessione del testo e citarvi altre due parabole scandalose di Gesù. Immaginiamo di trovarci noi in una situazione nella quale lavoriamo e vediamo un nostro collega che lavora una sola ora, che viene retribuito esattamente come noi, che lavoriamo precisamente, con attenzione, per 8 ore al giorno. Cosa penseremo di questo collega? Oppure immaginate una situazione diversa, e questa parabola è molto attuale, è molto reale. Immaginate ancora oggi le sacrosante rivendicazioni sindacali di molte donne che, a parità del lavoro dei loro colleghi maschi, vengono retribuite molto di meno. E sono istanze assolutamente ragionevoli, perché da che mondo è mondo, a parità di responsabilità, a parità di mansione, di carico di lavoro, si debba essere retribuiti in maniera assolutamente equa. E invece qua no, c'è una discrepanza, una non proporzionalità fra impegno professionale e retribuzione. Poi, tra l'altro, anche l'espressione del padrone non è mica tanto così facile da digerire. Immaginate se una persona vi dice: bene, io pago in maniera differente te e l'altro, io posso fare ciò che voglio col mio denaro. Legittimo, è vero, ognuno può fare ciò che vuole col proprio denaro, ma non corrisponde a un canone di giustizia. E penso che ciascuno di noi rabbrividirebbe davanti a queste espressioni, identificando questo padrone come una persona che è boriosa, che attraverso il suo denaro pensa di comprare tutto e tutti. Ed è vera, si è comportato in maniera molto cinica, dicendo a queste persone che hanno lavorato 12 ore: guarda, io ti pago esattamente come ho pattuito con te e non ci sono storie. E all'altro che ha lavorato un'ora, se io voglio dargli la stessa tua cifra, sono affari miei. Non è scandaloso? Anzi, vorrei aprire una parentesi, che se trovate un datore di lavoro che mi paga per un'ora di lavoro esattamente come 8 ore, segnalatemelo, che magari una lettera di assunzione la faccio. E quindi, se entriamo nel dettaglio della lettura, della riflessione, della provocazione di Gesù, è scandalosa. Ma che canone di giustizia ha quest'uomo? Che senso di responsabilità verso gli altri esseri umani ha questo padrone, questo datore di lavoro? E poi, tra l'altro, c'è tutta una dimensione di non senso in questo racconto. Dove vuole arrivare? Che cosa ci vuole spiegare? Che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi? Cosicché la nostra giustizia terrena deve essere completamente schiacciata in una prospettiva soltanto futura? Forse? Ma non è l'unica parabola scandalosa di Gesù. No, ce ne sono almeno due, che sono altrettanto scandalose. E per chi è avvezzo alla lettura del testo biblico, posso suggerire magari di riflettere sulla parabola del fattore infedele. Ricordate questa parabola, dove c'era un datore di lavoro, un'attività, esattamente come in questo contesto, un padrone e un collaboratore, non proprio fedelissimo, che doveva riscuotere i crediti per il suo padrone, il suo datore di lavoro, e si comporta non in maniera molto ortodossa, come dovrebbe comportarsi un lavoratore, con diligenza, con precisione, rispettando ovviamente quelli che sono gli impegni che si stabiliscono fra datore di lavoro e lavoratore, ovvero la fiducia. Ebbene, immaginate una situazione di nuovo contemporanea, è come se io fossi un collaboratore di Filippo e dovessi riscuotere i crediti per conto di Filippo. Filippo ha un'impresa e chiedo: Stefano, quanto devi dare a Filippo per il contratto che avete stipulato? E Stefano mi dice: ma guarda, io dovrei dargli 100.000 euro. Va bene, senti Stefano, segno 50.000 euro. Visto che mi hai pagato la cena ieri, voglio essere magnanimo. Gianluca, quanto devi a Filippo? Ma io dovrei dargli 50.000 euro, abbiamo fatto un lavoro, mi ha fatto un lavoro. Senti Gianluca, segna 25. In una situazione normale, un lavoratore di questo genere verrebbe licenziato immediatamente, per giusta causa. E non ci sarebbe sindacato che lo difende, forse. E invece questo datore di lavoro elogia questo comportamento del tutto fraudolento di questo collaboratore, che non corrisponde a nessun senso di giustizia. Ma c'è una terza parabola che noi in qualche maniera abbiamo un po' addolcito perché rappresenta simbolicamente la nostra vita spirituale, è la parabola del figliol prodigo. Anche quella è una parabola molto bella, perché noi ci identifichiamo come peccatori, persone lontane da Dio, nel figliol prodigo, e quindi in qualche maniera la nostra partecipazione emotiva è dentro questo figlio che ritrova il padre, identificando noi stessi come coloro che ritornano al padre, ed ecco che siamo contenti. Ma immaginate di avere un fratello o di una sorella, e a un certo punto dice al vostro papà: senti, dammi metà dei beni, io vado a divertirmi, se questo qua, mio fratello, vuole rimanere qua con te, non è un problema, io ho altro da fare nella vita. Questo parte, se ne va, si diverte come l'apo Elkan a New York, non scendiamo in dettagli, siamo in chiesa, e dilapida tutto il patrimonio personale, e poi a un certo punto ritorna dal fratello e gli dice: beh, senti, guarda, mi sono sbagliato. Tutto sommato è vero, la vita qua in campagna non è esattamente come la vita a New York, non mi permette grandi prospettive di vita, ma così non si sta così male, quindi ritorno, e di conseguenza implicitamente significa riprendere parte dell'eredità del fratello rimasto. E questo padre è contento di trovare un figlio, e sicuramente il padre è contento di trovare un figlio, ma l'altro figlio non è più così contento. Non so voi, ma io quando conducevo la chiesa di Torino ho visto gente litigare per molto di meno di un'eredità. E qua noi ovviamente ci identifichiamo con la parte buona, presunta buona, del figlio il prodigo, che non si assume le proprie responsabilità, non dice in qualche maniera: guarda, preferisco rimanere fuori dall'asse familiare, ho fatto le mie scelte e me ne assumo le responsabilità. No, in parte è vero, confessa il suo errore e dice: vorrei tornare come servo, ma in fondo assume parzialmente le proprie responsabilità. E credo che se noi ci immedesimassimo nel fratello rimasto a casa, il nostro comportamento sarebbe identico. Quindi vedete che dietro le parabole ci sono degli elementi che provocano, che scandalizzano, e che se noi analizziamo nel dettaglio ci accorgiamo che qualche cosa esce fuori un po' dai nostri canoni. Ma torniamo al testo che abbiamo letto. Questa parabola di questi lavoratori, e per noi forse non è così difficile immaginarlo, perché faccio un esempio: io sono nato e cresciuto a Torino, anche mio papà, ma il mio nonno proviene dalle aree agricole del sud, era pugliese, e quindi se ritorniamo alla mente a quello che capita ogni estate, dove durante la raccolta olive, pomodori, quello che è, ci sono migliaia di braccia che vengono prestate per pochi euro a lavorare 12 ore, esattamente come in questo contesto, dalle 6 del mattino fino al tramonto, con una retribuzione non degna di questo nome, in condizioni assolutamente disagiate. Vedete che in qualche maniera questa parabola è molto moderna. Ma al di là di queste premesse, torniamo al contesto e cerchiamo di cogliere una delle cose che il Vangelo cerca di sfidare ogni giorno le nostre vite. Che cos'è il Vangelo? Un bel racconto? un racconto moralistico che un giorno poi ci porterà in cielo, è un racconto che in qualche maniera, nella sua complessità, cerca di sfidare le nostre vite e cerca di far sì che le nostre vite abbiano una chiave di lettura che prescinde da un concetto che a noi è tutto caro, giustizia e ingiustizia. È soltanto questo il binomio o c'è altro? Oppure il Vangelo, anche lì, nella sua essenza, ci aiuta a capire e accogliere il senso della vita con prospettive completamente diverse rispetto all'ordinario, rispetto a quello che è canonico. Perché credo che sia su questo binomio che in qualche maniera questa parabola trova un suo senso e un suo significato. Ritorniamo a questa storia e rileggiamola. Rileggiamola con un occhio e una prospettiva. Se la rileggiamo con l'occhio, vediamo tanti lavoratori che aspettano, i primi vengono assunti subito. Alle 6 del mattino hanno già trovato lavoro e sanno che riceveranno a fine giornata un denaro. Ecco, quanto equivale un denaro? È difficile fare una proporzione economica, ovviamente viviamo in un contesto completamente diverso, ma l'unica cosa della quale posso essere con certezza sicuro del valore economico di questo denaro, di questa retribuzione, che era quello che era la paga ordinaria di un lavoratore operaio e che gli serviva giusto per il suo sostentamento. Oggi nelle nostre retribuzioni esiste qualche cosa che ci permette di accantonare un briciolino per far studiare i figli, un briciolino per l'appartamento, l'affitto piuttosto che eventualmente il nostro mutuo, un pezzettino che magari accantoniamo per cambiarci una macchina, magari quando avremo la somma sufficiente e via dicendo. Quindi i nostri elementi retributivi hanno altri elementi che ci permettono di mantenerci bene o male in uno stile di vita come il nostro. Invece in quel contesto il denaro era semplicemente quello che poteva permettere ad una persona di poter dire: oggi ho guadagnato a sufficienza per mangiare io e i miei figli. Quindi questa valenza è importante come chiave di lettura. Il secondo aspetto è questo: lavoratori che aspettano, i primi vengono assunti e quelli delle nove no, rimangono ancora lì ad aspettare di essere chiamati per il lavoro. Però gli va bene e diranno: va bene, non guadagnerò, sono stato assunto alle nove, non guadagnerò un denaro, guadagnerò il 75%, non mangerò io, magari farò un po' di sacrifici, però darò da mangiare magari ai figli e alla moglie. Quello delle 12 invece ha aspettato 6 ore e dirà: bene, pazienza, non ho guadagnato un denaro, guadagnerò metà del denaro, però so di aver provveduto almeno ai figli in qualche maniera. Fino alle 11 che equivalgono alle 5 del pomeriggio. E quindi da un lato ci sono queste persone che si lamentano che la loro retribuzione non è proporzionata al lavoro. Ma dentro questa storia c'è un'altra storia. C'è una storia che in qualche maniera è anch'essa molto moderna, molto contemporanea, che è la storia di chi rimane escluso, di chi è ultimo. Perché se da un lato ci sono le giuste rivendicazioni di chi ha lavorato 12 ore, dall'altro immedesimiamoci nella persona in cui ha aspettato per 11 ore la possibilità di avere speranza. Ecco, noi immaginiamo che la fatica esistenziale sia semplicemente quella del lavoro, è vero. Poi, anche nella mia attività lavorativa, ho sempre vissuto un crescendo di pressione, di risultato, non so perché, nel vostro lavoro, ma sempre di più l'azienda pretende risultati, target, obiettivi, qualche cosa che in qualche maniera mette pressione sul lavoratore, perché ovviamente non bisogna produrre, bisogna produrre sempre meglio, sempre con maggiori volumi, e quindi ovviamente dentro di te senti tutto il peso del lavoro. Ma c'è un altro peso che magari spesso non si considera, è il peso dell'altro. Perché se da un lato c'è il peso del lavoro, dall'altra parte c'è un peso esistenziale, non meno leggero, di chi lavora. Ed è il peso del lavoratore che magari è stato escluso dal mercato del lavoro. Dice: io ho un curriculum esattamente come gli altri, non so perché non sono stato preso. Oppure magari aspetta tanto tempo, e qua una persona ha aspettato 11 ore, È vero, da un lato c'è uno che ha aspettato 11 ore lavorando, faticando, sudando, usando le braccia, ma dall'altra parte c'era una persona che per 11 ore ha avuto un peso esistenziale e dirà: tornerò a casa senza niente. Ancora oggi non avrò nulla da poter dare da mangiare ai miei bambini. Ed è un altro peso, credo un peso anche lì molto importante, perché investe la tua vita, investe la sfera più profonda di te stesso. E ti chiedi: ma valgo ancora qualche cosa per questa società? Sono ancora qualcuno? Perché purtroppo è vero, sempre di più la nostra società ci valuta non per quello che siamo, ma per quello che possediamo. E se possiedi sei, se non possiedi non sei nulla. E sono meccanismi che in qualche maniera rientrano in una chiave di lettura normale. Ma vedete come il Vangelo ci aiuta a guardare le due prospettive? È la parabola che dentro di sé ha questa sua ingiustizia di una retribuzione non chiara fra medesimi lavoratori, ci parla di come Dio guarda ciascuno di noi. Se noi siamo valutati per il fare, Dio valuta ciascun essere umano per l'essere. E se ci pensiamo bene, questa è una profonda chiave di lettura spirituale. Quello che è più importante per Dio è quello che sei, non per quello che fai. Questa è la prima cosa importante che dovremmo sottolinearci, ed ecco che in qualche maniera mette in uno stesso ambito lavoratori e non lavoratori. Vedete questa equazione? Questa parabola avrebbe creato dentro di sé, nella sua narrazione, due mondi separati, fra quelli che lavoravano e quelli che non lavoravano, fra i presenti e gli esclusi. Ed è questa chiave di lettura della nostra società. La nostra società contemporanea pone questi varchi fra chi lavora e chi non lavora, fra chi è successo e chi non ha successo, e crea profonde spaccature anche relazionali. Immaginiamo ovviamente tutti i contesti, non voglio entrare in ambiti più prossimi, ma credo che l'immaginazione, non ci debba essere un grosso esercizio di immaginazione per comprendere i contesti. Ma dietro la valenza spirituale c'è ancora un altro tipo di valenza, che secondo me è altrettanto importante, che poi è spirituale. Questo sarà l'ultimo tassello che cercherò di concludere, di chiudere. Ma vorrei rimanere ancora su questo ambito, fra presenti ed esclusi. Ecco, il Vangelo stesso ci aiuta a leggere le persone e le cose da un'altra chiave di lettura. Il Vangelo è sempre un esercizio di poter vedere l'altro in una prospettiva diversa, cosa che non è comune per noi uomini. Noi tutti guardiamo le persone in base all'utilità che esse hanno nei nostri confronti e non per quello che sono. E non è facile fare questo cambiamento di mentalità. Se la persona mi è utile, in qualche maniera, in qualche modo, vuoi per dimensioni relazionali, vuoi per dimensioni affettive, allora entro in una dimensione di relazione. Se non mi è utile, entro in una dinamica di divergenza, di spaccatura. Ed ecco che qua, in questo caso, per chi lavorava, la spaccatura era l'elemento economico. Io ho lavorato, lui no, lui deve essere escluso. Lui non può partecipare a quello che io ho fatto. Ed ecco che dentro di sé questa parabola ha un aspetto psicologico straordinario, perché è vero, purtroppo noi uomini, ed è la radice di ogni forma di peccato, che non è soltanto la dimensione etica di quello che sbaglio o non sbaglio, ma è una dimensione naturale dell'uomo che vede se stesso come il centro di un universo. Ed è bella questa espressione che hai usato nella tua presidenza, di vedere l'universo in maniera molto più grande. Perché molte volte, esattamente come per la relatività, dal punto di osservazione cambiano le prospettive. E questa parabola è un classico esempio di come Gesù ci aiuti a guardare le cose e le persone da altre prospettive. Ed ecco che questa parabola ci insegna a guardare l'altro per quello che è, non per quello che può essere funzionale ad una società. Immaginiamo tutta quella retorica che può essere legata al discorso dell'immigrazione, dove si dice l'immigrato è utile, riducendo la persona ad un oggetto. È un concetto aberrante, però purtroppo entra in un linguaggio comune. Ed è sbagliatissimo, perché l'immigrato, il migrante, la popolazione umana, la storia biblica nasce con delle migrazioni. La persona è persona, non è migrante. Non è categorizzabile come straniero o presente. Ed ecco che questo linguaggio, che purtroppo entra anche nelle nostre corde, influenza pesantemente la nostra chiave di lettura. La persona non può essere accolta perché è utile, la persona è persona. E come tutte le altre persone, si può comportare e vivere e relazionarsi con gli altri. Poi ovviamente ci sono chiavi politiche, situazioni economiche e tant'altre, però non voglio entrare in questo merito, in questo ambito, ma in questi meccanismi che sono molto moderni, purtroppo, di letture. Vorrei chiudere con un'ultima prospettiva, credo altrettanto interessante. Questa non più tanto antropologica, legata alla nostra natura come uomini, ma quanto più spirituale. E anche qua, come gli stereotipi condizionano pesantemente il nostro modo di vedere. Tutti quanti desideriamo un Dio giusto, vero? Se io vi dicessi Dio è giusto, ciascuno di voi risponderebbe sì. Se Dio è Dio, per natura, per ontologia stessa di Dio, per concezione stessa di Dio, non può essere che giusto. E questa è la nostra chiave di lettura. Anzi, mi è capitata anche lì un'esperienza pastorale, non molto tempo fa, dove due sorelle avevano litigato. Una aveva ragione, sorella inteso di chiesa, appartenente alla nostra comunità, una effettivamente aveva ragione, l'altra un po' meno ragione, e purtroppo condizioni caratteriali le hanno messe in conflitto. Ho cercato di far sì che queste persone si riconciliassero fra di loro, come è normale che sia, e gli ho detto, beh sì, capisco che tu abbia ragione in questa situazione, ma sai, noi dobbiamo perdonare. Lei ha risposto, sì pastore, io perdono, ma se la vedrà col Signore. Attribuendo un giudizio a Dio, assolvendo se stessa e attribuendo a Dio caratteristiche umane. Vedete le nostre chiavi di lettura come possono essere molte volte cervellotiche? Ebbene, sì, l'equazione Dio uguale giusto è normale, perché altrimenti non potrebbe essere giudice e di conseguenza non potrebbe essere ordinatore dell'universo e via dicendo. Ma c'è un'altra sfida in questa parabola ed è la vera chiave di lettura. Dio è soltanto giusto? No. 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 Anche perché se Dio fosse soltanto giusto, posso garantirvi che io non potrei mettere piede non soltanto in quella porta, ma in nessuna chiesa dell'universo. Neanche fosse nella galassia Andromeda a 14 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. No. E Dio preferisce essere buono. E questo ci scandalizza. Come ha scandalizzato questi lavoratori? Perché quello che noi forse non vogliamo leggere, o forse leggiamo troppo velocemente, o forse non corrisponde agli nostri stereotipi, alle nostre idee di Dio, è che davanti a un'espressione così forte, non mi è lecito di fare ciò che voglio col mio denaro, c'è un'altra espressione. Io voglio dare a quest'ultimo come a te. Ed ecco che il Vangelo, nella sua essenza, nel suo elemento ultimo, e per ultimo non si intende ultimo di una cosa, di una sequenza di cose, ma in termine proprio filosofico, il termine ultimo significa il principio, il punto di partenza, l'elemento, il nucleo, se immaginiamo un atomo, la parte centrale del Vangelo non è guardare noi stessi, ma è guardare l'altro. E questo è scandaloso, perché nega la vera antropologia, la vera dimensione umana, che è abituata a guardare se stesso e non l'altro. E grazie a Dio che lui, oltre a essere giusto, preferisce essere buono. E spesso le persone mi contestano, giustamente forse, questa predicazione, dicendo, guarda Rino, Dio è sempre giusto, perché nella scrittura, e citano tantissimi versetti dove Dio giudicherà il mondo, l'universo, eccetera, eccetera. Verissimo, io non sto mettendo in non sto negando questi fattori, ma vorrei soltanto dire che se Dio fosse soltanto giusto, nessun uomo potrebbe parlare. E vorrei riportarvi alle parole di Giobbe. Dove eri tu? Ecco che il Vangelo non ha nella sua essenza l'uomo, ma Dio. Non ha nel suo baricentro me stesso, nel punto nodale me stesso, ma l'altro. E questa è la vera rivoluzione che noi tutti dobbiamo poter fare nel cammino della nostra fede, nel cammino che ci pone in relazione gli uni con gli altri, che ci pone in relazione verticale con Dio, perché quando chiediamo a Dio di perdonare i nostri peccati, Dio chiede a noi di perdonare quelli degli altri. E vedete che questa prospettiva è presente in molti passaggi della Bibbia, e dove al termine giustizia non corrisponde soltanto la mia giustizia, che per noi significa come un'equazione Dio mi assolve, perché in fondo pretendiamo questo, la sua giustizia è perché lui mi possa assolvere, sì, in virtù di Gesù, del suo sacrificio, verissimo, ma il punto finale è che io possa essere assolto, che io possa andare un giorno in cielo e che in qualche maniera salvi lo scalpo, se dovessimo usare un'espressione più contemporanea, no? Il Vangelo non è salvare il nostro scalpo, ma il Vangelo è una sfida continua verso l'altro, in tutte le sue forme. Che il Signore ci benedica. Ho voluto introdurre questa meditazione, riflessione, poi piccola, anche perché potremmo dire altre cose, ma non voglio annoiarvi e tediarvi. Innanzitutto per ringraziarvi del sostegno di questi 7 bambini. Non vi ringrazio come organizzazione, perché il punto del nostro ministero non è Compassion come nome. Compassion è soltanto uno strumento, è soltanto un braccio che mette vicino un donatore a un bambino nel bisogno. Quindi noi non siamo assolutamente nulla, e non lo dico per falsa umiltà, non siamo nulla, no, non è per questo discorso. È semplicemente perché in qualche maniera il dono, in senso generale, è un uscire verso se stessi, verso l'altro, esattamente come il dono di Dio in Cristo. Esce da se stesso, dalla sua trascendenza, per toccare la fragilità umana. E per chi non conosce Compassion, è un'organizzazione missionaria presente in 25 paesi al mondo, e attualmente serviamo più di 1.400.000 bambini. Ma non solo, puntiamo nel sostegno a distanza per una semplice ragione. Non soltanto perché il bambino povero, piccolino, vive in povertà, no. Anche lì dobbiamo uscire da una retorica di linguaggio che purtroppo è abbastanza comune per chi fa attività di raccolta fondi a favore dei paesi in via di sviluppo. Non è questa la retorica, no. No, perché un bambino che mangia in un studio è altrettanto povero. E Compassion punta fortemente sul valore dell'istruzione per dare dignità all'essere umano. Non perché sia sempre sudditaneo dall'aiuto altrui, ma perché attraverso l'istruzione può cambiare se stesso, il suo paese, la sua comunità. E la povertà non è soltanto una povertà materiale. Se io vi facessi fare un viaggio in un paese induista, dove vi dicono tu sei un intoccabile, appartieni alla casta degli intoccabili, sei l'ultimo degli ultimi, e così sei perché così vuole il tuo karma, ovvero la divinità in qualche maniera vuole che tu vive in questa condizione, vi accorgerete che la povertà non è una condizione innanzitutto materiale, è una condizione psicologica, religiosa, ha un suo presupposto nel dire non valgo niente. E vorrei dirvi una cosa, quando sono andato in diversi paesi a toccare con mano anche l'opera di Compassion, accompagnare dei sostenitori e a tante altre belle esperienze, il povero non si chiede se Dio esiste o non esiste. Quando sono stato nelle baraccopoli di Nairobi, in posti dove io non vorrei vivere un solo secondo, eppure ci sono circa 2 milioni di persone a Nairobi che vivono in lamierati uno attaccato all'altro, senza luce, energia elettrica, senza possibilità di uscire fuori da questo ghetto. Perché se tu abiti a Nairobi e vai verso il centro con i mega grattacieli e dicono dove abiti? Abito a Matare. Nessuno ti darà mai lavoro. Questa è la realtà. Ebbene, il povero non si chiede se Dio esiste, il povero sa che Dio esiste. Però si pone un'altra domanda, da che parte sta Dio? Ed è una domanda molto diversa. Ed è una domanda che mi pone a credere che le persone si chiedono perché io sono qua e loro sono là. Esattamente come questa parabola. Ecco, se la società pone delle divisioni di carattere economico, sociale, razziale e quant'altro, la Chiesa, nel progetto originario di Dio, è l'annullamento di ogni dimensione di separazione, ma è unione. Innanzitutto fra cielo e terra. Dio è profondamente alto, non aveva bisogno di scendere su questa terra. Eppure l'ha fatto. Ha superato la trascendenza, scusate, la divisione maggiore fra cielo e terra, e si è fatto uomo. Ed ecco che Compassion, attraverso il sostegno a distanza, riesce a garantire la cosa più importante per un bambino nei paesi in via di sviluppo, che è l'istruzione. E uno dei secondi progetti che stiamo curando a livello internazionale è mandare i ragazzi all'università. Attualmente abbiamo circa 6.800 ragazzi che sono nati nelle baraccopoli più povere e non avrebbero potuto aspirare neanche all'istruzione primaria, che oggi sono all'università. E gran parte di loro, la stragrande maggioranza, torna nelle proprie comunità e le aiuta. Noi abbiamo ragazzi che in Kenya, in Etiopia, si laureano in medicina e anziché lavorare nei grandi ospedali, tornano nelle loro comunità e la loro professione la impiegano per i più poveri, perché si ricordano dove erano nati. Ultimamente, 2 anni fa, è venuta in Italia Michelle Tolentino, una ragazza delle Filippine, cresciuta in un sobborgo poverissimo di Manila, dove le ragazze per uscire fuori dalla povertà possono fare un'unica cosa, la prostituzione minorile. E ci sono decine di migliaia di ragazze, dai 13 ai 15 anni, 17 anni, vittime della prostituzione minorile e anche del traffico umano. Ebbene, lei ha studiato alla Boston University of Economy, ha un master in economia all'Università di Boston, potrebbe lavorare per qualsiasi multinazionale di questo pianeta, è una persona di enormi capacità. Ebbene, Michelle Tolentino, dopo questo master in economia, è tornata a Manila e lei attraverso Compassion ha un ministero che si chiama Restoring Hope, riportare speranza, e va nei coffee bar a cercare di strappare molte ragazze dalla prostituzione. Chi glielo fa fare? Lei ha raggiunto quello che era importante per lei, avrebbe potuto guadagnare migliaia di dollari lavorando per qualsiasi compagnia statunitense, europea, e invece no, è lì a sporcarsi le mani, a superare questo gap economico fra chi è ricco e fra chi è povero, superando tutte le dimensioni di distanza sociale, razziale, economica, mettendosi al servizio. E vedete che il sostegno a distanza non è soltanto quell'opera in qualche maniera abbastanza romantica di aiutare un bambino, incide profondamente sulle vite. E poi vorrei dirvi un'altra cosa, non meno importante. Compassion lavora a fianco delle chiese e certo voi aiutate le persone, ricevete la lettera di un bambino, ma indirettamente è come se aiutaste una chiesa in un altro luogo, perché vi voglio fare un viaggio, un piccolo viaggio. Immaginate di non essere a Pistoia, ma mettiamo che siete a Lima, la grande capitale del Perù, dove al centro i suoi grandi palazzi, le economie e la capitale di un paese latinoamericano. Ma poi ci sono i sobborghi molto più poveri, dove la gente vive di poche, pochissime cose, sperando giorno per giorno di poter trovare qualche cosa da fare. Ebbene, voi siete lì, in questo sobborgo, e vedete tanti bambini poveri per strada, mentre i loro genitori sono a cercare di raccattare qualche pesos per mangiare a fine giornata. E questi bambini sono da soli, vivono per strada, molte volte sono molto piccoli, hanno 4, 3, 4, 5 anni, e sono scene che ho visto. E sono lì, ai bordi delle strade. Quando diventano più grandi, qualche volta qualche banda criminale li recluta per fare i trafficanti di droga, ovvero portami questo chilo di cocaina da qui a lì. E qualche volta vengono uccisi dalle bande criminali, da altri adolescenti che prendono il carico di droga che hanno sulle spalle. Queste sono storie reali, non sono storie di circostanza. E Compassion, attraverso la chiesa locale, cerca di dire a questi ragazzi, venite qua al centro. Non soltanto vi diamo cibo, ma vi diamo istruzione. Voi potete uscire da questa vita, potete veramente cambiare. E immaginate di essere questo bambino che viene preso dai bordi della strada. Che impatto avrebbe per voi un sostenitore? Significa la persona che sta cambiando radicalmente la vostra vita, che vi dà forse l'unica opportunità che avete nella vostra esistenza per poter cambiare, tra il vivere nelle strade e aspettare un lavoro come fanno i vostri genitori e un futuro completamente diverso. Ecco, io voglio dirvi tutte queste cose per dirvi grazie, perché il vostro gesto non è soltanto un bonifico economico, qualche cosa che mettete nella cassettina, ma sta cambiando delle vite. E lo dico perché l'ho toccato con mano, anch'io ero sostenitore dal 2001, sono 17 anni che sostengo diversi bambini a distanza. Attualmente abbiamo due bambine, una in Bolivia e una in Indonesia. E sapete la gioia che mi dà quando la bambina indonesiana, che adesso ha 17 anni, l'anno scorso mi ha detto: sono stato in un campeggio estivo, era la prima volta che andavo in un campeggio e ho accettato il Signore nel mio cuore. E divento un'opera missionaria, perché quello che avete di più importante, non ho dubbi, non è quello che appartiene al vostro conto economico, alla vostra vita, ma alla vostra fede. Vi voglio fare un semplice esempio. Immaginate se avessi io in questo momento la capacità di raddoppiare il vostro reddito, di permettervi di avere delle vacanze straordinarie in un paese esotico, di potervi permettere la macchina più lussuosa che possiate immaginare. Immaginate che io abbia questo potere in uno schiocco di dita e di darvi tutte queste cose, ma vi chiedo un'unica cosa: rinuncia alla tua fede. Cosa fareste? Penso che nessuno di voi direbbe sì, accetto il patto, direbbe no, non importa, perché quello che abbiamo di più prezioso è dentro di noi. Ed ecco che vedete che per noi trasmettere il Vangelo significa il punto di cambiamento di una vita, che non diventa soltanto più morale o meno morale, ma un punto di speranza importante. Ecco, vedete, tutto questo è compassion. In ultima cosa, non meno importante, perché aiuta la Chiesa? Perché noi non abbiamo missionari esteri, non c'è un europeo che parte, va con la valigia, va a lavorare 3, 4, 6 anni in Burkina Faso piuttosto che in Togo e poi ritorna in Europa. No. Noi amiamo la Chiesa del luogo e quindi i nostri missionari sono soltanto ed esclusivamente i pastori del Togo, pastori del Burkina Faso. Costruiamo le loro chiese, aiutiamo ad implementare le loro chiese con aule di computer, sistemi idrici che gli permettano di raccogliere l'acqua e di non patire la siccità, attività di vaccinazione, di cure mediche per prevenire la mortalità infantile. Tutto questo fa la Chiesa locale. Non è un'organizzazione straniera, americana, che fa qualche cosa, è la Chiesa locale. E se voi andate in qualsiasi paese del mondo dove Compassion opera, dove c'è un centro Compassion, non troverete neanche l'etichetta Compassion. Troverete il nome della Chiesa, Chiesa Apostolica del Togo, Chiesa Assemblea di Dio, Chiesa Battista, Chiesa Anglicana. Troverete il nome della Chiesa, perché le persone non hanno, devono aver fiducia in un'organizzazione, ma devono aver fiducia nella Chiesa. E non è come tante altre organizzazioni che recuperano fondi internazionali per costruire un ospedale, per magari ridarli a governi che magari non sanno gestirli. No. Le nostre strutture rimangono all'interno della Chiesa, con personale che all'interno della Chiesa saprà gestirle. Ed ecco la grande rivoluzione di Compassion. Ed ecco perché sostenere un bambino, ed è quello il messaggio che voglio dirvi, non è soltanto il suo nome, Jeremy, Kenneth o qualsiasi esso sia, ma è qualcosa di molto più grande, che passa attraverso il sostegno a distanza, perché il supporto che diamo al bambino, per il bambino, si ripercuote anche nella sua famiglia e nella sua comunità. E poi soprattutto tutto il percorso di crescita del bambino potrà cambiare radicalmente la sua vita, ma non solo la sua, anche quella delle generazioni future. Quindi grazie per quello che fate. Ma questo nella piena libertà delle persone, ecco, fate una cosa straordinaria come Chiesa, sostenere dei bambini a distanza, ma se oggi una persona volesse dire: beh, io voglio sostenere un bambino mio, personale, per potergli scrivere, per poter avere relazione con lui, per essere io la persona che in qualche maniera prende a cura la sua vita, io sarò là in fondo, del materiale informativo o dei bambini che da un po' di tempo aspettano un sostenitore, quindi se volete sono lì in fondo poi a darvi delle informazioni. E per concludere vorrei farvi vedere un video. Se possiamo magari anche abbassare le luci. Questo video è di un nostro testimonial straordinario a livello internazionale, che è Nick Vujicic. Non so se conoscete la sua storia, lui è nato da bambino senza gambe e senza braccia. Abbiamo fatto un grosso evento al Palazzetto dello Sport con oltre 4.500 persone e a Torino ha avuto un grossissimo impatto anche nella cittadinanza. Il comune ci ha dato lo spazio completamente gratuito. Abbiamo avuto possibilità di promuovere Compassion, la testimonianza di Nick, che è una testimonianza di fede, a tutta la città. E lui è un nostro sostenitore, nonostante i suoi bisogni personali, è un nostro sostenitore e sostiene un bambino in Bolivia, più altri bambini in altre parti del mondo, ma la sua storia, la sua testimonianza in qualche maniera sintetizza quello che è il vissuto di tutti noi, i nostri bambini che sosteniamo a distanza. E con questo, chiudendo il video, vi ringrazio per l'ospitalità, vi ringrazio per aver l'opportunità di aver condiviso con voi un messero biblico, grazie per la vostra attenzione e sarà laggiù in fondo per darvi ulteriori informazioni se qualcuno volesse sostenere un bambino a distanza. Puoi mandare il video.